avvenuta l'attentato ieri nella capitale della Turchia, ad Ankara, in zona di piazza Kızılay, che sarebbe uno dei cuori della capitale, proprio verso le 17 ora locale, accanto una fermata molto centrale dei pullman. Secondo le interviste video che ho ascoltato, i testimoni parlano di una BMW nera che è andata entrata contramano nella corsia centrale e ha investito un pullman, e lì che è avvenuta l'esplosione. E secondo la dichiarazione del ministro della salute stamattina, 30 persone sono morte sul luogo, altre 7 persone hanno perso la vita presso gli ospedali ieri notte. Attualmente 14 persone sono in terapia intensiva in condizioni molto serie in diversi ospedali. Erano all'inizio circa 140 ferite, attualmente 70 sono negli ospedali ancora, quindi devono essere trattenuti. E secondo sempre il ministro della salute, molto probabilmente l'attentatore ha perso la vita ed era tra quelle 30 persone sul posto dell'attentato. Invece, nonostante l'obbligo di silenzio stampa, come dici anche tu, su internet ormai girano tutte le notizie tranquillamente. In effetti il quotidiano nazionale Sözcü, insieme a Milliyet, hanno già iniziato a parlare di una ragazza universitaria, e quindi secondo questi due quotidiani, hanno pure detto il nome, però non è giusto fare così in questo momento finché non è certa la notizia, erano due attentatori, uno non si capisce chi era esattamente, l'altra invece era una ragazza, hanno appunto comunicato pure il nome, una studentessa universitaria. E secondo la notizia che hanno diffuso questi due quotidiani, è stata processata anche per aver fatto parte delle manifestazioni a favore del partito dei lavoratori del Kurdistan. Queste sono le notizie da prendere con le pinze, secondo me, perché, come è successo anche dopo l'ultimo attentato di Ankara, l'attentatore è stato pure identificato secondo il governo alla grande, poi la rivendicazione era diversa, eccetera. Comunque il punto più importante, a mio parere, è che questo è l'ottavo attentato nell'arco di 7-8 mesi, forse 9, anzi, 577 persone sono morte, nessuna dimissione da parte del governo, nessuna dimissione da parte dei servizi segreti, sempre l'obbligo di silenzio stampa. E dopo l'attentato di Ankara del 10 ottobre le dichiarazioni erano a proposito dell'eventuale organizzazione che hanno fatto, le dichiarazioni erano di ogni tipo da parte del governo, ISIS, PKK, DHKPG, tutti quanti hanno fatto questo attentato. Addirittura la dichiarazione del primo ministro era un attentato messo in atto in collaborazione con queste tre organizzazioni. E poi non si è esitato anche a dire il primo ministro, durante un'intervista che ha rilasciato a CNN turco, che finché gli attentatori non si fanno esplodere, per loro non è facile identificarli. E nonostante tutte queste dichiarazioni che fanno ridere, come dicevo, nessuno si è dimesso. Ieri il ministro degli interni ha anche detto che l'auto piena di esplosivi non è stato possibile fermarlo perché era in movimento. Certo, per fare un attentato la macchina non sta ferma, ovviamente, credo che i servizi segreti siano in grado di sapere questo. E l'ultima cosa buffa che dovrei aggiungere a questi dettagli ridicoli, che l'11 marzo, quindi tre giorni fa, l'ambasciata statunitense di Ankara ha comunicato a tutti i suoi cittadini, non attraverso i messaggi segreti, proprio attraverso il suo sito web, che avevano avuto delle notizie su un eventuale attentato che poteva avvenirsi presso una zona centrale della capitale. E dopo due giorni l'attentato avviene, la pressione sui social media diventa così grossa che stamattina l'ambasciata ha rilasciato un comunicato stampa dicendo che le notizie, l'avviso che hanno comunicato si basava sulla notizia che hanno letto su internet e hanno confermato rivolgendosi alle autorità turche. Quindi qua siamo davanti a una scena abbastanza strana. L'ambasciata di un altro paese su internet legge le notizie su un eventuale attentato, si rivolge alle autorità di quel paese, quelle confermano, l'ambasciata informa i suoi cittadini, ma i cittadini del paese in cui avviene l'attentato non viene informato da parte dei suoi servizi segreti oppure da parte delle sue autorità locali. Quindi questo è il punto della situazione.
Sì, sì, sì. E secondo te, diciamo, come si può spiegare, ecco, diciamo, intanto questo episodio, si può dire che appunto l'ISIS, che sappiamo la Turchia lo ha appoggiato, lo appoggia da tempo nell'attacco alla Siria e così, che poi diventa come un po' l'apprendista stregone, no? Che magari ci sono delle conseguenze imprevedibili anche da parte del governo turco, oppure poi magari tutto sommato fanno anche comodo queste cose per continuare con il militarismo e soprattutto poi continuare con la guerra contro i curdi, ecco, o comunque contro tutte quelle istanze di autonomia, di autogoverno, eccetera, che poi volevo anche chiederti a proposito di una notizia che abbiamo visto di questa comunicato congiunto di 10 organizzazioni combattenti che hanno annunciato di volersi coordinare, diciamo, per rovesciare lo stato fascista turco, ecco.
Senz'altro qua si potrebbe parlare molto tranquillamente di due punti, aggiungendo anche un terzo forse. I servizi segreti hanno fallito, non può essere possibile che ci siano nell'arco di un anno, meno di un anno, 8 attentati, 577 morti, migliaia di feriti e si continua. L'attentato di ieri è avvenuto neanche 300 metri da lontano dal ministro dell'istruzione, dal Parlamento, eccetera, eccetera. Quindi nella capitale c'è un vuoto di sicurezza incredibile. Nonostante, sottolineo alla grande, nonostante il fatto che attualmente la Turchia sia un paese militarizzato dalla testa fino ai piedi e nonostante il fatto che dopo ogni attentato i dirigenti nazionali continuano a dire che combatteranno nella stessa maniera, continueranno a combattere nella stessa maniera contro il terrorismo e investiranno sempre di più per le misure di sicurezza. Quindi i servizi segreti sembra che abbiano nettamente fallito e anche le politiche della volontà amministrativa sembra che non portino il successo. Ieri sempre il ministro dell'Interno durante la sua dichiarazione shock ha detto che non esiste un paese che riesce a lottare contro il terrorismo 100%. Allora questo potrei dire anch'io, domani mi fondo una nazione e rilascio una dichiarazione del genere e giustifico tutto. Il secondo punto, come hai detto anche tu, le organizzazioni terroristiche come ISIS oppure altre ormai sono è palese, è netto che sono dentro la Turchia, si organizzano dentro la Turchia, riciclano denaro dentro la Turchia, si forniscono le armi dalla Turchia, utilizzano il confine della Turchia per fare il passaggio. Non passa un giorno che a Rojava oppure dall'altra parte della Siria viene arrestato un terrorista e inizia a parlare dicendo che ha avuto l'appoggio da parte dei servizi segreti della Turchia, che ha utilizzato il confine con permesso dei soldati, eccetera, eccetera. Ormai l'ordine del giorno è che ogni giorno c'è un altro testimone che parla sempre della stessa cosa. Quindi ormai è palese che queste organizzazioni sono dentro la Turchia, non ci entrano, ma vivono proprio, come è successo nell'attentato di Diyarbakir contro la manifestazione del Partito Democratico dei Popoli, l'attentatore frequentava un'associazione illegale che era costruita così sulla carta, che apparteneva all'ISIS nella città di Adiyaman. Suo fratello si è fatto esplodere ad Ankara durante la manifestazione per la pace del 10 ottobre del 2015, quindi si tratta di una rete già costruita dentro la Turchia. A quel punto, ancora un altro, è chiaro che le politiche di sicurezza sono fallite, politiche di sicurezza messa in atto sono fallite. Il terzo punto è che, continuando con questa maniera, soprattutto nel Kurdistan settentrionale, come vediamo da mesi, portando avanti l'aggressione e la violenza nei villaggi, nelle città curde, le conseguenze sono di ogni tipo. E l'attentato avvenuto contro i soldati qualche settimana fa, sempre ad Ankara, è stato rivendicato da un'organizzazione curda. Allora qua si tratta di pagare, tra virgolette, mi permetto di dire, le conseguenze di una politica fallita. Quindi, avanzando l'aggressione, aumentando la violenza, distruggendo le città, ti piace o no, paghi le conseguenze di questa politica. E ancora un'altra volta si vede che non tiene, non regge questa politica, queste misure non tengono. E a proposito di quello che è avvenuto come alleanza tra le organizzazioni combattenti, si tratta di una risposta all'appello di Karayılan, quindi è uno dei vertici del PKK, un appello rilasciato, se non mi ricordo male, un mese fa, che invitava tutte le organizzazioni, tutti i partiti combattenti di sinistra turca, curda, che si trovavano in Turchia, di unirsi e collaborare con il Partito dei Lavoratori del Kurdistan. La dichiarazione ufficiale è avvenuta, se non mi sbaglio, 3-4 giorni fa nelle montagne di Kandil, nel nord Iraq, e sono alcune piccole organizzazioni. Poi ci sarebbe anche MLKP, che è un partito combattente che si trovava già a Rojava da più di 2 anni accanto a YPG e YPG a lottare contro l'ISIS. Stavolta vediamo entrare nell'alleanza anche THKPC, non è DHKPC, un'altra organizzazione storica di sinistra turca, combattente, e per la prima volta così evidentemente inizia a fare un'alleanza con PKK, che è storicamente in realtà in Siria, quando PKK e Öcalan si trovavano in Siria, THKPC già faceva parte di una sorta di alleanza. Poi c'è stata una rottura e dopo anni vediamo THKPC entrare in questa alleanza. Poi ci sono 2-3, se non mi sbaglio, sono in 7 in totale piccole organizzazioni, piccoli partiti combattenti che appunto si uniscono alla lotta del PKK.
Ok, grazie per il chiarimento.